Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Successo a sorpresa per Javier Milei in Argentina. Il partito del presidente ultraliberista vince le legislative di metà mandato e si rafforza in Parlamento. Il PKK annuncia il ritiro dalla Turchia verso l'Iraq, una nuova tappa verso il processo di pace. Ora manca ancora la liberazione di molti prigionieri politici. Radiografia del voto del 28 settembre. Il 45% dei ticinesi votanti ha detto sì a entrambe le iniziative sulla cassa malati, un doppio sì trasversale. Per la Formula 1, Gran Premio del Messico, primo posto sul podio per Lando Norris su McLaren, che torna leader del mondiale. E dunque in Argentina il presidente ultraliberista Javier Milei ha incassato un'importante vittoria alle elezioni legislative di metà mandato. Il suo partito si è imposto con oltre il 40% dei consensi. Il voto era una sorta di referendum sul suo primo anno e mezzo alla guida del paese e il risultato è stato chiaro. Insomma, alla Camera e al Senato, anche se non avrà la maggioranza, Milei triplica o quasi i seggi a suo favore. Ma sentiamo il contributo della nostra collaboratrice da Buenos Aires, Elena Basso.
La Libertad Avanza, il partito guidato da Javier Milei, ha stravinto a livello nazionale le elezioni di metà mandato, con cui si rinnova metà della Camera dei Deputati e un terzo del Senato.
In primo luogo, la Libertad Avanza ha ottenuto 8.650.000.
La Libertad Avanza, il suo partito, ha ottenuto il 40,73% delle preferenze, mentre Forza Patria, la coalizione peronista, principale oppositore del governo, ha guadagnato solo il 31,67% dei voti. La vittoria del partito di Milei arriva a sorpresa, dopo che i sondaggi divulgati nelle ultime settimane promettevano un testa a testa fra i due partiti e, sbagliandosi, avevano sottovalutato di molto i voti che avrebbe ricevuto l'ultraliberista. Le elezioni sono arrivate in un momento particolarmente difficile per Milei e il suo partito, dopo una serie di grossi scandali di corruzione che hanno travolto il governo e dopo la richiesta di due prestiti da 20 miliardi di dollari per salvare il peso argentino. Il primo richiesto al Fondo Monetario Internazionale e il secondo al presidente statunitense Donald Trump, che ha vincolato l'avvio del piano economico alla vittoria di queste elezioni.
Deseo darle las gracias a todos los argentinos por esta nueva elección, por este nuevo
una vittoria importantissima per il governo guidato da Milei, che ha detto: oggi è stata una giornata storica. Voglio ringraziare tutti gli argentini per la scelta che hanno fatto. Oggi inizierà la costruzione di una grande Argentina.
Che siguieron abbracciando e appoggiando le idee della libertà per hacer grande l'Argentina nuovamente.
E nel frattempo sono già arrivate anche le congratulazioni del presidente americano Trump per questa, citiamo, vittoria schiacciante. Trump che, come abbiamo sentito, si è impegnato a sostenere l'amico ed alleato Milei con finanziamenti fino a 20 miliardi di dollari. Vi segnalo anche che il risultato del voto in Argentina sarà dedicata anche l'odierna puntata di Modem alle 8.30 su Rete 1. I militanti del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, il PKK, hanno iniziato ad abbandonare la Turchia per ritirarsi nel nord dell'Iraq, dove c'è il quartier generale del gruppo curdo armato da 40 anni in conflitto con l'esercito di Ankara. L'iniziativa si inserisce in un processo di pace con il governo turco che è in corso da oltre un anno. Allora ci colleghiamo con Filippo Cicciu da Istanbul per capire i dettagli.
È stato lo stesso PKK ad annunciare che tutti i militanti si stanno muovendo dalla Turchia verso il Kurdistan iracheno, una decisione che arriva a pochi mesi dall'annuncio dell'abbandono della lotta armata con una cerimonia in estate in cui i guerriglieri curdi hanno simbolicamente bruciato il loro arsenale. Il ritiro dei militanti verso il nord dell'Iraq è stato approvato dal leader Abdullah Öcalan, incarcerato dal 1999 in Turchia e condannato all'ergastolo. circa un anno fa, il leader storico del gruppo aveva infatti accettato di sostenere, in cambio di concessioni sul suo regime carcerario, un nuovo tentativo di processo di pace proposto dalla destra nazionalista alleata del presidente Recep Tayyip Erdogan in Parlamento.
Ecco, con questo ritiro dunque pare che il processo di pace stia portando a risultati concreti, come ha sottolineato anche il governo turco. Quali saranno ora le prossime tappe?
Il ritiro dei militanti curdi dalla Turchia arriva dopo che lo stesso Öcalan aveva dichiarato in primavera la fine della lotta armata e lo scioglimento del gruppo. La decisione di ieri è sicuramente una tappa importante in un percorso verso una Turchia senza terrorismo, come il presidente Erdogan ha definito questo nuovo processo di pace. Nello stesso tempo mancano ancora alcuni passaggi chiave, tra i quali la liberazione di migliaia di prigionieri politici, soprattutto militanti del partito filo-curdo DEM, la terza forza più rappresentata nel Parlamento turco, che negli anni scorsi sono stati arrestati con l'accusa di propaganda a favore del PKK, mentre altri leader del gruppo curdo armato hanno dichiarato ieri che anche la libertà di Öcalan è cruciale affinché questo processo proceda con maggiore efficacia.
Filippo Cicciu, il processo di pace tra Turchia e PKK. Cambiamo argomento. Chi sono le persone che hanno sostenuto il 28 settembre scorso in Ticino le iniziative popolari sulle casse malati e perché hanno votato così? E quanto ha cercato di capire uno studio realizzato dall'Osservatorio della vita politica regionale dell'Università di Losanna? Sentiamo cosa dice nel contributo di Umberto Gatti.
Il 45% di chi si è recato alle urne lo scorso 28 settembre in Ticino ha accolto entrambe le iniziative sulle casse malati, quella del Partito Socialista che mette un tetto ai premi di cassa malati al 10% del reddito e l'iniziativa della Lega dei Ticinesi che rende deducibili dalle imposte i premi pagati. Un voto all'apparenza contrastante perché porta due soluzioni opposte. Oscar Mazzoleni, direttore dell'Osservatorio della vita politica regionale dell'Università di Losanna.
Da un lato i votanti hanno seguito le indicazioni dei rispettivi partiti, degli schieramenti che si sono presentati durante la campagna referendaria, però anche una minoranza importante in tutti i partiti, da sinistra a destra, hanno contribuito al doppio sì. E questo doppio sì non è solamente di una parte politica, ma di tutti i partiti, anche considerando che nessun partito aveva sostenuto un doppio sì. Eppure la maggioranza dei votanti alla fine si sono ritrovati in questa categoria dove ritroviamo sostanzialmente persone che sono anzitutto preoccupate a livello di Svizzera di problema politico dei costi della salute.
Un doppio sì, un voto trasversale che ha toccato tutti i partiti, si va dal 20% del PLR al 36% dei Verdi. Come leggere questo dato?
Io penso che ci sia stato un voto utile, un voto di molte persone che ritenevano che qualcosa bisognava fare, ma che non erano sicure che il proprio schieramento potesse vincere, quindi hanno detto di sì. Qui sto parlo evidentemente, diciamo, del componente della destra e della sinistra. E poi una parte che di fronte a questa opzione ha preferito puntare comunque su due iniziative piuttosto che rimanere sullo statu quo. Stiamo parlando evidentemente di costi della salute che toccano direttamente tutti i cittadini e tutte le famiglie. Quindi questa idea del voto utile per voler comunque dare un segnale per cambiare le cose è probabilmente l'elemento chiave che spiega, secondo me, in buona parte questa trasversalità.
Il politologo Oscar Mazzoleni. Torniamo a parlare dell'azione umanitaria in favore dei bambini di Gaza. Nei giorni scorsi i primi 7 pazienti accompagnati dai loro familiari sono atterrati in Svizzera. Una ragazza di 15 anni, ricordiamo, è stata accolta in Ticino. Altri 13 dovrebbero arrivare nel corso del mese di novembre. Un'iniziativa umanitaria partita dal Ticino, come racconta a Luca Beti la consigliera di Stato ticinese Marina Caroppio.
Da questo appello è nato poi un incontro con la consigliera federale Boom Schneider, avvenuto nel mese di agosto in margine del Film Festival di Locarno. La consigliera federale, immagino poi, che ha portato il tema in discussione in Consiglio federale.
La consigliera di Stato ticinese ricorda l'appello inviato in luglio da un centinaio di medici e operatori sanitari della Svizzera italiana all'indirizzo del Consiglio federale per la creazione di corridoi umanitari da e verso Gaza. In seguito Carobbio ha attivato la sua rete di conoscenze a Berna.
Certamente i miei contatti con alcuni consiglieri federali sono stati importanti, ma importante è stato anche il lavoro di questo gruppo di medici e operatori sanitari. Ricordo per esempio il grosso lavoro fatto dai professori Magno, Elmini e Cavalli, solo per citarne alcuno, ma ci sono veramente molte persone che si sono adoperate su più fronti.
Dalle ultime indiscrezioni di stampa, oltre a Baumschneider, anche Beat Jans, Ignazio Cassis e Martin Pfister avrebbero sostenuto il progetto. Marina Carobbio ricorda che accogliere bambini feriti fa parte della lunga tradizione umanitaria della Svizzera.
Di fronte alle necessità, alle urgenze, ai bambini e anche agli adulti che necessiterebbero di cure, c'è veramente molto di più da fare. Io spero che questa non sia che una prima misura.
Al momento alcuni cantoni, fra cui Argovia, Berna e Zurigo, hanno rifiutato di accogliere i bambini. Il Ticino, dice Carobbio, è invece pronto ad ospitare altri feriti provenienti da Gaza, oltre alla ragazza arrivata venerdì, ricordando infine di aver sollecitato già in maggio il Consiglio federale a condannare le violazioni del diritto umanitario.
Novartis ha annunciato di aver concluso un accordo per l'acquisto di Avidity Bioscience, azienda biotecnologica specializzata in terapie geniche con sede a San Diego, negli Stati Uniti. L'acquisizione ha un valore di $12 miliardi e deve ora essere autorizzata dalle autorità competenti statunitensi e dagli azionisti della società americana. Gli ospedali universitari di Ginevra d'ora in poi risponderanno alle domande dei pazienti 24 ore su 24 e lo faranno con l'intelligenza artificiale. Il servizio si chiama Confiance e è un chatbot pensato per chi convive con una malattia cronica in un momento in cui i medici di base scarseggiano. Sentiamo Johnny Canonica.
Una pagina internet nella quale una persona può rivolgere delle domande a un medico che gli risponde immediatamente, con la sola differenza che dietro lo schermo non vi è una persona ma l'intelligenza artificiale, più precisamente il chatbot Confiance, fiducia in italiano. Idriss Gessus, primario del servizio di medicina di base degli ospedali universitari di Ginevra.
Per me è impossibile di rispondere 24 ore su 24.
Per me è impossibile rispondere a dei pazienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Confiance invece lo può fare. Quindi non rimpiazziamo un medico, ma aumentiamo i servizi che possiamo offrire alla popolazione, che pone sempre più domande a qualsiasi ora e in qualsiasi giorno della settimana.
A n'importe quelle ore, n'importe quel momento della settimana.
Il modello sono ChatGPT o altri programmi di intelligenza artificiale, con però una sostanziale differenza. Ancora il professor Gessus.
Ce qu'on veut faire, c'est essayer d'être aussi performant qu'un chatbot comme ChatGPT.
Il nostro obiettivo è cercare di essere performanti quanto ChatGPT, ma con la credibilità delle istituzioni che il paziente è abituato a consultare, un po' come se fosse venuto direttamente qui in ospedale.
Aux hôpitaux universitaires de Genève.
Confiance è un cantiere sul quale si lavora continuamente, in modo che possa rispondere al meglio alle necessità dei pazienti. Alcune pecche ovviamente non mancano, una su tutte, una mancanza di empatia. Da questo punto di vista, l'intelligenza artificiale ha ancora molto da imparare.
Sempre più animali finiscono nei rifugi, lo dice la nuova statistica 2024 della Protezione Animali Svizzera, che registra un nuovo aumento delle accoglienze e un numero allarmante di animali ceduti volontariamente. Un segnale che preoccupa gli operatori già al limite delle proprie risorse. Il servizio di Mirko Priuli.
Rifugi pieni, volontari stanchi e sempre più animali in cerca di casa. La nuova statistica della protezione degli animali STS mostra un quadro preoccupante. Nel 2024 sono stati accolti oltre 32.000 animali, quasi 600 in più rispetto all'anno precedente, con un numero di cani abbandonati o consegnati ai rifugi che per la prima volta supera il migliaio. La maggior parte sono animali ceduti volontariamente dai proprietari, più di 25.000 casi, ma aumentano anche gli animali trovati per strada e quelli sequestrati dalle autorità. In cima alla lista degli ospiti dei rifugi restano i pesci, seguiti da gatti, roditori e tartarughe. Una crescita costante che mette sotto pressione i 66 rifugi affiliati all'associazione. Per Simon Hubacher, portavoce della STS, si tratta di una tendenza preoccupante.
Sehr oft überlegen sich die Menschen zu wenig, wenn sie ein Heimtier anschaffen.
Troppo spesso le persone non valutano bene tutti gli aspetti legati all'adozione di un animale domestico. Non basta la buona intenzione, servono tempo, spazio, competenza e responsabilità. È una volta arrivati a casa che i problemi vengono a galla e molti si accorgono purtroppo solo in quel momento di non riuscire a gestire gli animali che finiscono poi nei rifugi.
Dann landen diese Tiere viel zu oft in einem Tierheim oder in einer Auffangstation.
Un invito dunque a riflettere prima di adottare un animale non è un gesto da fare con leggerezza, ma una scelta che impegna per anni e che, se presa con consapevolezza, può davvero cambiare due vite, la nostra e la loro.
Ed è tutto per questa prima edizione del Radio Giornale. Noi ci risentiamo più tardi, adesso spazio allo sport.